Siamo riconoscenti che abbiamo trovato la pace con Dio tramite il nostro Signore Gesù Cristo. Per me la sera di ieri era veramente qualcosa di speciale. Io vedo che il Signore ha operato un'opera. Nessuna cosa è stata dimenticata. Egli ha fatto ogni cosa e ha portato a compimento, e per questo siamo riconoscenti. Oggi dovrei parlare perché le molte riunioni mi hanno un po' indebolito con la mia voce, ma non siamo qui tramite la parola dimostrare forza. Noi siamo qui per dividere la parola che Dio tramite il suo Spirito desidera vivificare in ogni cuore, e così la potenza di Dio possa manifestarsi. Io non so quanti erano ieri alla riunione che hanno visto i due arcobaleni. Era qualcosa di meraviglioso. Uno, egli è andato da una all'altra fine del cielo, e lo potremmo vedere i sette colori come ieri. Poi il secondo è venuto ancora. La gioia era grande. Dio ha fatto un primo pacco e ha dato il nuovo patto. Egli è lo stesso ieri, oggi e per tutta l'eternità. Ciò mi ricorda ad una esperienza a Gerico. Avevamo lì il nostro fratello Goldner. E voi sapete, ancora la coperta è sul suo cuore, e abbiamo parlato che nel Nuovo Testamento si adempie ciò che Dio ha fatto nell'Antico, e ci ha detto prima chiaramente, nell'Antico ha promesso, ha detto chiaramente che lì piove raramente, più o meno 30 giorni all'anno, soltanto in tempi determinati, dicembre e gennaio, e noi eravamo là, e era veramente bel tempo. E cosa devo dire? Siamo stati là dove Elisa ha buttato il sale nell'acqua e le acque sono diventate sane. Egli ci ha detto, e l'ha detto così: ad un tratto sono venuti le nuvole, l'abbiamo visto in una, erano due arcobaleni. Chiaro, e ho detto: fratello Geltnot, vedi, il Dio dell'Antico è anche il Dio del Nuovo Patto. Sono piccole cose per alcuni, ma per noi che conosciamo la parola di Dio, sappiamo ciò che il Signore ha detto, ha dato questo arcobaleno e ha detto: io non distruggerò più la terra ancora una volta. Ora veniamo al giorno di oggi. Il giorno di oggi è pure un grande giorno, un giorno di vittoria, un giorno in cui il nostro Signore è risorto. Ma se noi lo prendiamo biblicamente, un giorno in cui siamo risorti con Lui, secondo la parola di Dio, siamo morti crocifissi con Cristo, siamo stati seppelliti con lui tramite il battesimo, poi ne parleremo, e siamo con lui risorti ad una vita nuova. Così come in Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti sono vivificati. Così come la morte è realtà, così anche la vita e la risurrezione dall'altro lato sono realtà bibliche divine. Ieri sera l'abbiamo considerato che il Signore ha vinto la morte e ha prodotto la vittoria, e con Paolo possiamo dire: morte, dove è il tuo dardo? Inferno, dove è la tua vittoria? Il Signore vittoriosamente è risorto. Alleluia, gloria al suo nome. Gesù vive e anche io vivo. Morte, dove è il tuo dardo? Sì, certamente viviamo con lui. Vogliamo leggere alcuni passi biblici, perché io trovo, se la parola di Dio ci parla, allora è qualcosa che rimane e opera potentemente. Chiediamo a tutti coloro per cui le cose sono nuove, accettatele nella fede. Anche per noi la proclamazione del pieno Evangelo secondo il modello apostolico era qualcosa di nuovo, era qualcosa di sconosciuto, ma siamo riconoscenti che senza sì e ma, senza interpretazione, siamo ritornati alla parola originale e siamo ritornati all'evoluzione spirituale. Iniziamo con Marco capitolo 16. Leggiamo, vorrei che qualcuno vorrebbe leggere il testo. Marco 16, dal versetto 1. Passato il sabato, Maria Maddalena, Maria, madre di Giacomo e Salome, comprarono degli aromi per andare a ungere Gesù. La mattina del primo giorno della settimana, molto presto, vennero al sepolcro al levare del sole e dicevano tra di loro: chi ci rotolerà la pietra dall'apertura del sepolcro? Ma alzati gli occhi, videro che la pietra era stata rotolata ed era pure molto grande. Fermiamoci qui. Pensavano: chi questa grande pietra, chi la prenderà via dall'entrata del sepolcro? E quanto sono arrivati sul posto, ciò di cui avevano pensato era già fatto tra l'operare di Dio. Accettiamolo oggi personalmente per noi. Ciò tu e io non possiamo fare nulla e siamo preoccupati e ci chiediamo: Come avverrà la cosa è così grande, così pesante per noi? Andiamo là dove è il Signore, e noi constateremo che ciò su cui abbiamo fatto dei pensieri era già compiuto ed è fatto. Questo è qualcosa di meraviglioso. Poi sta scritto qui: entrate nel sepolcro, videro un giovane seduto a destra, vestito di una veste bianca, e furono spaventate. Ma egli disse loro: non vi spaventate, voi cercate Gesù il Nazareno che è stato crocifisso. Egli è risuscitato, non è qui. Alleluia! La tomba era vuota, era risuscitato, egli non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano messo. Voglio leggere e parlare di questa, e parlare la prima risurrezione. Il giorno e l'ora è venuta dove le tombe si apriranno di coloro che sono morti in Cristo, e tutti coloro che hanno aspettato il suo ritorno saranno mutati e saranno presi in alto nella gloria. Se poi cerchiamo, vi è la stessa risposta: ecco, egli non è qui, non è qui. Anche noi un giorno non saremo più qui. La gente cercheranno, ma non lo troveranno, busseranno e la porta sarà chiusa. L'ora viene per noi come per il Signore era venuta, perché senza di noi la cosa di Dio non è compiuta. Leggiamo in Matteo nel capitolo 28, Matteo capitolo 28, qui leggiamo pure i primi versetti. Matteo 28, dovremmo quasi leggere i primi versetti, ma voi conoscete la storia che è accaduta qua e che è stata scritta. Forse leggiamo qui dal versetto 5. Ma l'angelo si rivolse alle donne e disse: voi non temete, perché io so che cercate Gesù che è stato crocifisso. Egli non è qui, perché è risuscitato, come aveva detto. Venite a vedere il luogo dove egli giaceva e andate presto a dire ai suoi discepoli: egli è risuscitato dai morti. Ed ecco, vi precede in Galilea, là lo vedrete. Ecco, io ve l'ho detto. E quelle se ne andarono in fretta dal sepolcro con spavento e con grande gioia, e corsero ad annunciarlo ai suoi discepoli. Quanto ecco, Gesù si fece loro incontro dicendo: io vi saluto. Rimaniamo qui un momento. Gesù è venuto incontro a coloro che l'hanno amato, che l'hanno cercato, che hanno chiesto di lui. Egli è venuto incontro a loro. Tutti coloro che hanno vissuto, sperimentato il Signore, lo possono testimoniare. Egli a te e a me è venuto incontro. Egli ha parlato a te, a me, egli ci ha chiamati per nome e possiamo appartenere a lui. Poi sta scritto: e esse avvicinatesi gli strinsero i piedi e lo adorarono. Allora Gesù disse loro: non temete, andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea, là essi mi vedranno. Così semplice, così strano, ma erano le sorelle che di mattina presto sono andati per cercare il loro maestro e signore. In primo luogo era Maria Maddalena, che viene menzionata, che di cui il Signore aveva cacciato sette demoni. Questa donna, che era sotto il potere di Satana, aveva un grande ringraziamento nel suo cuore, voleva semplicemente essere col Signore e anche per ringraziarlo. Vogliamo leggere in Luca 24, i quattro evangelisti hanno scritto in modo particolare e hanno ridato tutto ciò. Luca 24, qui leggiamo dal versetto 5. Luca 24, dal versetto 5. Le donne, tutte impaurite, chinarono il viso a terra, ma quelli dissero loro: perché cercate il vivente tra i morti? Egli non è qui, ma egli è risuscitato. Ricordate come egli vi parlò quanto era ancora in Galilea. Qui vogliamo mettere in rilievo: perché cercate il vivente tra i morti? Abbiamo tante religioni morte nel nostro tempo, delle formalità morte e tutte le cose e anche dei culti morti. Perché cerchiamo il vivente tra i morti? Il Signore è venuto affinché possiamo vivere e che possiamo avere piena, affinché possiamo avere la sua vita. Credetemi, e con ciò non condanniamo nessuno, ma Cristo, il nostro Signore, il vivente, non è in tutti i sistemi morti. Egli può essere soltanto là dove delle persone sono nate da Dio e con ciò hanno ricevuto una nuova vita. Là egli è da trovare, ma anche non è un cimitero, e perciò da noi talvolta si vive. Quanto degli uomini nuovi vengono, aspettano una atmosfera speciale, ma è una meditazione speciale se noi diamo al nostro Dio l'onore. Meditazione non significa tacere. Chi tace, tace. Una meditazione non è stare zitti, ma è di udire la parola di Dio, di accettarla, di crederla, di lasciarla operare e poi ringraziare il Signore per questo. La Chiesa del Dio vivente non è un convento con un ordine di tacere. Certamente no, ma un organismo vivente, perché sono gli uomini che hanno trovato grazia presso Dio, e se noi non lo ringraziamo, chi lo ringrazierà? perché cercate il vivente tra i morti. Quelle che dissero queste cose agli apostoli erano Maria Maddalena, Giovanna, Maria, madre di Giacomo, e le altre donne che erano con loro e che hanno riferito tutto agli apostoli. Uno degli apostoli era venuto, le donne sono venute per vedere il Signore. Care sorelle, qui avete un posto speciale nel Regno di Dio. Anche voi avete il diritto e il privilegio, se avete sperimentato Gesù, anche di riferire agli altri ciò che significa per voi e ciò che ha fatto per voi. Anche non siamo un luogo dove dobbiamo tacere, ma il posto deve essere, ma sappiamo dove dobbiamo tacere e dove possiamo parlare. Vogliamo leggere nell'Evangelo di Giovanni. Voi sapete che Giovanni, quale discepolo amato di Gesù, non so se il Signore ha dei prediletti. Viene detto così che era appoggiato sul petto del Signore, voleva essere sempre vicino al Signore. Allora anche tu, se vuoi essere vicino al Signore, tu sarai uno amato del Signore. Chi non avrebbe voluto essere vicino al Signore? Anche io sarei andato avanti, non sarei. Anche io sarei andato molto vicino al Signore. Voi cari, oggi vogliamo portare questo spiritualmente. Abbiamo il diritto in noi di essere vicino a Lui. Un compositore canta: vicino a Gesù, sempre più vicino a Gesù. Questo è il nostro desiderio, non soltanto di essere un discepolo di Gesù, ma di essere vicino a Lui, di udire ciò che Egli dice e percepire ciò che Egli fa. Qui leggiamo in Giovanni nel capitolo 20 dal versetto 11. Giovanni 20 dal versetto 11. Maria invece se ne stava fuori vicino al sepolcro e piangeva. Mentre piangeva si chinò a guardare dentro il sepolcro, ed ecco, vide due angeli vestiti di bianco, seduto uno a capo e l'altro ai piedi, lì dove era stato il corpo di Gesù. Ed essi gli dissero: donna, perché piangi? Ella rispose loro: perché hanno tolto il mio Signore e non so dove l'abbiano deposto. Non aveva capito ciò che era accaduto. Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù in piedi. Quale testimonianza meravigliosa! Prima, dove hanno tolto il mio Signore e io non so dove l'abbiano deposto. Poi si voltò indietro e vide il Signore in piedi. Voi cari, anche noi talvolta dovremmo guardare indietro per vedere il nostro Signore. Guarda nella fede e tu lo vedrai, e anche tu vedrai la gloria di Dio. Ancora oggi può essere trovato, ancora oggi può essere udito. Egli vive. Ora leggo dal versetto 15.
Gesù
gli disse: donna, perché piangi? Che chi cerchi? Ella, pensando che fosse l'ortolano, gli disse: Signore, se tu l'hai portato via, dimmi dove l'hai disposto e io lo prenderò. Gesù disse: Maria. Ella, voltatosi, gli disse in ebraico: Rabbuni, che vuol dire maestro. Gesù le disse: non trattenermi, non toccarmi, perché non sono ancora salito al Padre, ma va dai miei fratelli e di loro: io salgo al Padre mio e Padre vostro, al Dio mio e Dio vostro. Fin qui questa parola. Maria ha riconosciuto il Signore alla sua voce. Anche vorrei andare a Giovanni 10. Gesù ha detto: le mie pecore odono la mia voce. Oh, se la parola di Dio viene da noi, allora sappiamo che è il Signore che ci parla. Talvolta non è ciò che si vede, ma è la voce, è la parola di cui si tratta. Perciò in questi giorni abbiamo capito ciò di cui si tratta, non di interpretazioni riguardo alla parola, non interpretazioni di tanti libri, ma la parola originale di Dio, quale semenza originale. E allora noi possiamo dire: non bruciava il nostro cuore quanto egli parlava con noi. Anche in questa riunione, che ci siano di quelli i cui cuori ancora non bruciano, che io vi chiedo nel nome del Signore: aprite la vostra bocca, invocatelo e il cuore sarà aperto. Colui che invoca il nome del Signore e che non lo invoca non potranno mai essere salvati. Non può soltanto ciò che è con Dio inizia col cuore, ma non finisce là. L'uomo deve credere per fede e poi deve confessare con la bocca. E la Scrittura dice: chi avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Io vi do la garanzia di ciò. Se voi dite: Signore, salvami, allora il legame di Satana è rotto. Così era con noi tutti. Ma se qualcuno pensa in se stesso: io faccio tutto ciò con me stesso, io voglio dare un'esortazione: non farlo, fallo con Dio. E chi lo fa con Dio, allora lo fate come l'ha detto. Chi avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Nel cuore crediamo, e il grido del cuore viene fuori dalla bocca, e noi invochiamo il nome del Signore. E già avviene. Per favore, notatelo, perché il giorno per molti potrebbe venire che hanno udito la parola di Dio e Dio ha dato e ha teso loro la mano, ma sono rimasti chiusi. E ciò non deve essere. Noi tutti non ci siamo vergognati di invocare il nome del Signore, perché dovremmo vergognarci. Noi non l'abbiamo fatto. Credi nel Signore Gesù Cristo e so, così sarai salvato, tu e la tua casa. Il Signore dice, invocami nella distretta, io ti salverò e tu mi glorificherai. Se tu senti che vi è la distretta nel tuo cuore e tu riconosci di essere perduto e che hai bisogno della salvezza, allora invoca il nome del Signore e tu vedrai che accadrà. Vogliamo ora leggere in Primo Corinzi nel capitolo 15 una della conferma meravigliosa che hanno anche visto il Signore dopo la risurrezione.
Non
che è un uomo che vorrebbe dire qualcosa che ciò non è giusto, un simile uomo che si allontana dalla presenza di Dio e che si allontana dalla presenza dei credenti. Noi crediamo la parola di Dio dalla A alla Z, dall'inizio alla fine, e chiediamo anche ogni punto, perché la santa parola di Dio, e il Signore ha detto, prima che il cielo passerà, e neanche un iota passerà, e questo lo crediamo di cuore. Primo Corinzi, capitolo 15, dal versetto 3. Poiché vi ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anche io, che Cristo morì per i nostri peccati, secondo le Scritture, che fu seppellito, che è stato risuscitato il terzo giorno, secondo le Scritture, che apparve a Cefa, poi ai dodici, poi apparve a più di 500 fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita e alcuni sono morti. Quanto Paolo ha scritto era così. Nel frattempo alcuni testimoni sono morti, ma per la grazia di Dio anche noi siamo testimoni viventi, perché abbiamo vissuto il Signore, quale risorto. Non avrebbe potuto salvarmi se non fosse risorto, e neanche benedirmi se non fosse risorto. Dunque, egli è risorto. Che quelli che negano Dio o gli ateisti dicono ciò che vogliono, noi parliamo la parola di Dio, la lingua di Dio, diciamo ciò che è stato detto nella parola di Dio. Vi sono delle persone che non credono ad una vita dopo la morte, lasciano bruciare il loro corpo affinché non ci sia più traccia della loro esistenza. Non preoccupatevi, l'uomo non è il corpo che è stato dato nella tomba. Noi viviamo in un corpo e un giorno lasciamo questo corpo e andiamo al Signore. Ma quando viene la risurrezione, tutti gli uomini che hanno vissuto risorgeranno, che volevano o no. Dio l'ha detto nella sua parola e così sarà. Ci sono delle persone che hanno pena con la loro intelligenza E Dio non ha niente contro l'intelligenza, ma non deve essere di traverso alla fede. L'intelligenza vogliamo usarla in ogni ambito naturale come lo possiamo, ma quando si tratta delle cose spirituali, della fede, allora abbiamo avere fiducia nel Signore. Non vogliamo venire con argomenti, ma con la fede in Dio e nella parola di Dio. Leggiamo negli Atti degli Apostoli, nel primo capitolo, Atti degli Apostoli 1, dal versetto 1 a 3. Nel mio primo libro, o Teofilo, ho parlato di tutto quello che Gesù cominciò a fare e a insegnare fino al giorno che fu elevato in cielo, dopo aver dato mediante lo Spirito Santo delle istruzioni agli apostoli che aveva scelti, ai quali anche dopo che ebbe sofferto, si presentò vivente con molte prove, facendosi vedere da loro per 40 giorni, parlando delle cose relative al regno di Dio. Egli non è soltanto risorto per 40 giorni, egli ha parlato con i suoi discepoli riguardo al regno di Dio. Quale privilegio i discepoli hanno avuto. Anche noi sappiamo che il Signore ha parlato con loro. Non siamo rimasti nelle tenebre, ma abbiamo annunciato il consiglio di Dio che è stato scritto nella Sacra Scrittura. E poi dobbiamo parlare del battesimo, ma mettiamo insieme: il nostro Signore ci ha amati, ci ha redenti, ha pagato il prezzo sul Golgotha. Potremmo leggere molti passi biblici. Il Salmo 103 è l'annuncio che ha redento la tua vita dalla morte e ci ha coronato con Egli, ci ha redenti, Egli ha dato grazia, ha perdonato la nostra colpa e ha tolto tutte le nostre. E come ho già detto in un'altra meditazione, l'uomo non va alla perdizione perché è nato nei peccati. L'uomo va alla perdizione perché non crede che Gesù ha dato grazia. Cosa disse il fratello Branham di questo caso? Quanto l'uomo è stato fucilato, e il presidente ha scritto: io perdono a questo uomo. E poi vi era la forse di Abraham Lincoln, e questo gli è stato dato, e l'uomo dice semplicemente: perché se è una cosa del presidente, allora ci sarebbe anche questo, ci sarebbe anche quello e quell'altro, e perché mi prendi in giro? E cosa avviene? L'uomo a cui il Signore ha fatto la grazia, lui è stato il giorno, benché aveva trovato grazia. Poi c'è stato fino
il,
ha detto questo, una grazia non è una grazia se non è accettata. Quale grazia? Quale grazia Dio ci ha dato? Ha dato una grazia, ma deve essere accettata. Anche ci sono questi uomini, se il Papa ci dice questo, gli altri dicono, se un, viene un vescovo che direbbe, egli ha mandato profeti e apostoli, ha mandato degli uomini, ha preso degli uomini che hanno creduto, degli uomini semplici, e per portarlo avanti non ha bisogno di uomini che portano, ma ha bisogno di uomini che portano la fede. Desideriamo uomini che di tutto cuore credono. Io non ho difficoltà di credere Dio, perché Dio è degno di fede. Chi non lo crede lo fa bugiardo, così dice la Sacra Scrittura. Egli dice, io ti ho redento, io ti ho chiamato per nome, tu sei mio. Credetelo oggi e accettatelo per voi. Due passi biblici riguardo a questo. Uno nel profeta Isaia, nel capitolo soltanto un, anche avremo anche la fine nel libro del profeta Isaia. Egli annietterà per sempre la morte, il Signore Dio asciugherà le lacrime da ogni viso, toglierà, egli annietterà per sempre la morte e egli asciugherà le lacrime da ogni viso. Vogliamo leggere lo stesso passo nell'ultimo libro della Bibbia, in Apocalisse, nel capitolo 21, qui dal versetto 3. Apocalisse 21, anche dal versetto 3. Udì una grande voce dal trono che diceva, ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, egli abiterà con loro, essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate. E colui che siede sul trono disse, ecco, io faccio nuove tutte le cose. Alleluia! Lode al nostro Dio. Poi mi disse, scrivi, perché queste parole sono fedeli e veritiere. Alleluia! Egli in mezzo agli uomini abiterà. Oh, se noi potessimo esporre tutto ciò che Dio ci ha preparato, una gloria è preparata per noi. Tutto Dio ha preparato. Egli chiama alla cena, manda i suoi servitori per dare l'invito e noi Invitiamo tutti, venite alla cena del Signore, venite a Gesù Cristo, il nostro Redentore. Vogliamo andare alla seconda parte, leggiamo in Matteo 28, versetto 18 a 20. Matteo 28, qui sta scritto: e Gesù, avvicinatosi, parlò loro, dicendo: ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Perché egli poteva dire questo? Egli ha vinto ogni cosa. Egli è risorto e ha trionfato. Quanto riconoscenti possiamo essere che a Lui gli è stato dato ogni potere qui in mezzo a noi. Egli vuole mostrare questa potenza e bisogna soltanto la nostra fede in Lui e nella Sua parola. E così avvenne ciò che possa essere impossibile agli occhi nostri è possibile da Lui. Ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni sino alla fine dell'età presente. Questo è un ordine di missione meraviglioso. Il Signore è stato dato ogni potere nel cielo e sulla terra. Egli manda i Suoi discepoli, i messaggeri di salvezza, della grazia, dell'Evangelo, della nostra salvezza in tutto il mondo. E le persone possono entrare e possiamo condurle nel regno di Dio. Sappiamo, dobbiamo annunciare la parola e il resto è tra loro e Dio. Non possiamo mettere nessuno nel regno di Dio. Nel regno di Dio dobbiamo essere nati tramite lo Spirito di Dio, come noi siamo nati in questo mondo. Così il nostro Signore nell'Evangelo di Giovanni ha detto: non ti meravigliare che ti ho detto, bisogna nascere di nuovo, altrimenti non potete vedere il regno di Dio. Dobbiamo dare la verità pura agli uomini. Se oggi qui c'è un battesimo, allora è per coloro che tramite la fede in Gesù Cristo hanno trovato la loro riconciliazione, il perdono e l'hanno accettati. Coloro che hanno ricevuto quale semenza vivente nei loro cuori, simili persone che hanno consacrato la loro vita a Cristo, possono essere battezzati, perché io forse devo dire chiaramente questo: non che i peccati sono perdonati tramite il battesimo, assolutamente no. Il battesimo è una conferma che il battezzando ha ricevuto nella fede il perdono dei suoi peccati, perché così sta scritto: soltanto tramite lo spargimento del sangue c'è il perdono dei peccati dell'Antico e nel Nuovo Testamento. Questo è il mio sangue, il sangue del nuovo patto che è stato versato per molti per il perdono dei peccati. Ma negli Atti degli Apostoli 2, versetto 38, non viene capito dagli uomini perché non prendono gli altri passi biblici. Dobbiamo prendere tutti i passi biblici che appartengono ad un tema: perdono, riconciliazione, grazia e salvezza, e tramite il sangue dell'agnello che è stato versato potremo leggere molti passi biblici. Non siamo stati riscattati con argento o con oro, ma tramite il prezioso sangue del Signore Gesù Cristo, dell'agnello di Dio. Dunque, perdono tramite Golgotha, riconciliazione e salvezza tramite la morte di Gesù sulla croce. Coloro che hanno accettato ciò testimoniano davanti a Dio e agli uomini che ora possono concludere il patto di una buona coscienza con Dio. Anche il battesimo significa ciò, il patto di una buona coscienza con Dio. Se avete ricevuto certezza durante la predicazione tramite il che i vostri peccati sono stati tolti e l'accettate per fede e dite: Signore, oggi tu me l'hai mostrato e me l'hai rivelato, ora io riconosco che tu mi hai redento, che tu mi hai perdonato e che tu hai portato i miei peccati. Signore, oggi io ti accetto nella fede quale mio personale salvatore e redentore. Io ti accetto e io ti ringrazio che tu mi hai perdonato e che tu mi hai accettato. Ora posso essere la tua proprietà per il tempo e per l'eternità. È lo Spirito di Dio che opera nei cuori di coloro che durante la predicazione credono ciò che Dio ha detto tramite la sua parola, accettano l'offerta di grazia del nostro Dio. Andate in tutto il mondo e predicate l'Evangelo e fate dei discepoli da tutti i popoli. E viene fatto con potenza. Noi predichiamo e lasciamo Dio operare come Lui vuole. E la Sacra Scrittura dice: Dio aggiungeva quotidianamente coloro che dovevano essere redenti, quelli che accettarono la sua parola furono battezzati. Brevemente vorrei leggere qualcosa di questo pensiero che viene detto, che viene mostrato qui nel versetto 19. Qui si tratta del nome del Padre e dello Spirito Santo. Dio è il nostro Padre, perciò noi preghiamo: Padre nostro che sei nei cieli. Lo stesso Dio si è rivelato nel Figlio. Emanuele, Dio con noi. Tu gli darai il nome di Gesù, perché egli salverà il suo popolo dai loro peccati. Dunque, il nome di Gesù significa Yahweh Salvatore, Emanuele significa Dio con noi, in Gesù Cristo, il nostro Salvatore. Dio era presente e ha riconciliato il mondo con sé. Se qui viene detto che deve essere battezzato in questo nome, così capiamo che Padre non è un nome. Quanti padri sono qui in mezzo a noi e che potremmo dire a loro padre, e con ciò viene testimoniato chi è ciò che è, ma il nome di cui si tratta, di cui deve essere battezzato, Pietro l'ha pronunciato negli Atti degli Apostoli, capitolo 2, versetto 38. E Pietro a loro: ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. A cagione del tempo vorrei leggere alcuni passi. Atti 8, qui leggiamo versetto 15. Essi andarono e pregarono per loro affinché ricevessero lo Spirito Santo. Infatti non era ancora disceso su alcuni di loro, ma erano stati soltanto battezzati nel nome del Signore Gesù. Un altro passo, Atti capitolo 10, versetto 48. E comandò che fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo. Allora ancora un passo. Atti 19, qui sta scritto, versetto 5 e 6. Udito questo, furono battezzati nel nome del Signore Gesù. Potremmo leggere, andare a Romani 6 e poi finiremo questi passi. Romani 6, qui sta scritto nel versetto 3. O ignorate voi che tutti noi che siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte. Siamo dunque stati sepolti con lui mediante il battesimo nella sua morte, affinché, come Cristo è stato risuscitato dai morti mediante la gloria del Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita. Il battesimo è seppellimento e soltanto quelli che sono morti possono essere seppelliti. Dunque le persone devono essere morti al mondo e a loro stessi, aver lasciato la larga strada e entrare per la porta stretta e camminare sulla via stretta che mena alla vita. Le persone che hanno conosciuto, che sono stati crocifissi con Cristo e che ora accettano per la loro vita personale e dicono: Signore, io credo che sono stato crocifisso con te e che sono morto con te affinché non vivo più per me stesso, ma che io posso dire come Paolo, che ora ciò che io vivo nella carne, io la vivo nella fede del Figlio di Dio. Non facciamo più la nostra volontà, ma la volontà di Dio. Chi di voi che sarete battezzati può dirlo e crederlo alla redenzione, alla riconciliazione, al perdono, alla grazia, alla salvezza. Chi può credere che noi agli occhi di Dio siamo già, eravamo già in Cristo, quanto è stato crocifisso, siamo stati crocifissi con Lui, siamo stati seppelliti con Lui, siamo risorti con Lui, e perciò abbiamo ancora il battesimo biblico, un morto viene seppellito, non con tre, un po', con un po' di terra, ma viene seppellito come Giovanni nel deserto, tramite e tutti gli apostoli hanno battezzato sotto l'acqua, e così anche noi battezziamo così, sapendo che tramite rivelazione dello Spirito, che il nome in cui Dio si è rivelato, quale Padre, Spirito, Figlio e Spirito Santo nel Nuovo Testamento, e sappiamo che questo nome è Signore Gesù Cristo, come tre volte tre è nove, così il nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo è Signore Gesù Cristo. Così tutti i nostri fratelli fin dal principio hanno battezzato, e Paolo, che ha scritto ai Romani, anche lui si è incluso, e ognuno di voi, che noi tutti che siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte. Ora che possiamo riassumere, da ieri sera ho l'impressione che posso dire, come Paolo dice, io non ho colpa al sangue di voi tutti che andrebbe alla perdizione, perché oggi la parola di Dio l'avete udito, nessuno potrà accusarmi. Avete udito la pura, la preziosa parola di Dio. Accettatela, ricevetela, credete. È lo Spirito Dio che ci esorta, che possiamo essere riconciliati con Dio. Accettate la salvezza. Non ricevo alcuna provvigione, ma so che una sola anima è di valore più che tutto il mondo. Anche se noi, cosa sarebbe se un uomo guadagnasse tutto il mondo e perdesse l'anima sua? Siamo stati ordinati a vita eterna. Negli Atti Apostoli dice, nel capitolo 13, e tutti quelli che erano ordinati a vita eterna credettero, sono diventati credenti. Oggi ognuno e ogni crociverba può essere risolto. Lo Spirito Dio è sopra di me per annunciare la libertà ai prigionieri e per annunciare l'anno accettevole del Signore. Che lo Spirito Dio possa venire sopra tutta la riunione e che ognuno possa essere afferrato, perché Dio ha parlato con noi e ora Egli desidera che noi diamo la risposta. Lode al suo nome glorioso. Amen. Ci alziamo per pregare insieme. Vogliamo cantare così come io sono. Così come io sono. Così deve essere. Non la mia forza, ma tu solo. Il tuo sangue mi purifica da ogni peccato. Oh, agnello di Dio, io vengo a te. Così come io sono, così deve essere. Non la mia forza, ma tu solo. Il tuo sangue mi purifica da ogni peccato.